Parleremo di mansuetudine. Perché? Perché se ne parla poco e perché ce n'è tanto bisogno. La mansuetudine è quasi sempre, normalmente nel mondo in cui viviamo, è quasi sempre associata alla debolezza di carattere. Il mansueto è, nell'immaginario collettivo, una persona che cammina con la coda tra le gambe e con le orecchie abbassate, ed è spesso, o se è ragazzo, il trastullo o preferito dei bulli, ed è scansato e irriso dalle ragazze. È di carattere debole, asservito e rinunciatario. Nella storia biblica troviamo due personaggi che sono definiti mansueti, ma che sono, direi, a distanza siderale del comune modo di concepire la persona mansueta. Leggiamo i numeri. Ora Mosè era un uomo molto mansueto, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Poi passiamo a Matteo. Prendete su voi, è Gesù che parla, il mio giogo ed imparate da me, perché sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Mosè e Gesù, due personaggi di non poco conto, direi due pilastri della storia biblica, due pilastri la cui forza e coraggio sono indubitabili. Chi potrebbe dubitare? Entrambi sono definiti mansueti. Cerchiamo di capire perché questa virtù è stata quella che li ha contraddistinti, tenendo presente due episodi, due flash, tenendo presente che il primo lo troviamo all'inizio quasi della sua storia, piuttosto arrabbiato, che sta uccidendo un egizio. Lo sta uccidendo per vendicare un'offesa fatta ad un ebreo. Ed in seguito, questo personaggio mansueto, più di ogni altro sulla terra, in seguito è alla guida di un numeroso popolo non sempre facile da gestire. Il secondo, Gesù, lo troviamo con una frusta in mano nel Tempio, che sbaraglia i venditori, i mercanti, e troviamo anche spesso che tuona con veemenza contro i capi religiosi, definendoli ipocriti, definendoli sepolcri imbiancati, mansueto. Mansuetudine, che cos'è? Prima di proseguire dobbiamo cercare di definire la mansuetudine, e non voglio farla prendendo la lingua italiana, perché spesso non corrisponde a quello che la lingua greca dice. Diciamo subito che non è vigliaccheria, né timidezza, né asservimento. Il termine greco usato da Matteo e praius, che ha i seguenti sinonimi. Questi sinonimi ci danno un'idea di che cos'è sia la mansuetudine: mite, mansueto appunto, gentile, umile, tollerante. Tali sinonimi ci fanno, ripeto, entrare nel multiforme significato del termine praius, che non ha niente a che fare con la debolezza, anche se all'apparenza potrebbe sembrare così, perché richiama l'idea della gentilezza della dolcezza. E di solito queste virtù sono associate non alla forza, non alla mascolinità, non alla virilità. L'uomo burbero, severo, poco accomodante, manifesta virilità, forza. L'uomo con il pelo sullo stomaco, non il mansueto, il gentile, affettuoso, accomodante. Credo che sia giunto il momento di sfatare questo mito, questo stupidissimo stereotipo. Si può essere forti, virili, pur essendo gentili, pur essendo miti, cortesi, affettuosi, pur esprimendo dolcezza. Anzi, direi che la vera forza si manifesta proprio in questa mansuetudine. Guardiamo la mansuetudine di Gesù, lasciamo stare per un attimo Mosè, perché quello che mi interessa di più è Gesù. Parleremo della mansuetudine di Gesù perché è lui che, ripeto, il mio modello, è lui a cui tendo a somigliare. Gesù disse: prendete su di voi, imparate da me, perché sono mansueto. Quindi è Gesù stesso che si autodefinisce mansueto e unisce alla mansuetudine un suo sinonimo, umile. Imparate da me. Imparate da me. Imparate da me. L'invito è chiaro. Gesù si pone come modello da imitare e lo fa nella sua piena umanità. Spesso ho detto che forse per capire meglio l'uomo Gesù dovremmo dimenticarci che era Dio, per capire la sua umanità. Lo stesso invito lo troviamo anche in un'altra occasione, quella che come schiavo si mette a lavare i piedi ai suoi discepoli e poi gli dice: capite quello che vi ho fatto? Gesù sapeva che non erano sempre molto pronti a capire. Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore. E dite: bene, perché lo sono. Io sono il maestro. Io sono il signore. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. E infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Anche in questo caso la mitezza di Gesù è unita alla consapevolezza di ciò che lui è. È qualcosa da imparare, perché lui dice, mi dite maestro e signore, è vero, sono il maestro, il rabbi, sono il signore, Adonai. Non riconoscere i meriti che si possiedono, le virtù che si possiedono, non è praius, non è mansuetudine. Ma potrebbe essere forse finta umiltà. Io gli ho dato un esempio. Tra i numerosi e vari motivi legati all'incarnazione della parola nell'uomo Gesù, c'è anche quello di porsi come esempio tra i vari motivi. Per esempio, Gesù è il Salvatore, ok? E come tale, con la sua opera, ha creato le basi per la nostra salvezza. L'uomo oggi può essere salvato grazie all'opera di redenzione compiuta da Gesù. In nessun altro, dice il buon Pietro, in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il sole, sotto il cielo, nessun altro nome che sia dato agli uomini per mezzo dei quali noi dobbiamo essere salvati. Scusate, ho scritto con caratteri grandi, per chi è, ho scritto con il carattere più grande 16, ma non sempre riesco a leggere. Questo vi dà un'idea che anche stamattina venendo qui in macchina da solo era una scommessa. Vabbè, detto questo. Allora, mai dimenticare da dove proviene la nostra salvezza. Lo so, questo è un discorso esclusivo, nel senso che un tipo di discorso esclude altri, ne esclude. Dobbiamo, nel nostro discorso cristiano, dobbiamo in qualche modo, porre l'accento sull'esclusione di altre possibilità di salvezza, di altri salvatori. Noi dobbiamo sempre continuamente fare la scelta tra l'essere considerati intolleranti o sincretisti, ossia persone talmente tolleranti che accettano altri salvatori e altri dei. Gesù è il Logos, la parola incarnata, il Figlio di Dio, e come tale ha dato la possibilità all'uomo di conoscere il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Con le nostre facoltà mentali non arriveremo mai ad avere una corretta idea di Dio, ma tramite Gesù noi possiamo avere la possibilità di conoscere Dio, è qualcosa di grande. Gesù è il Messia e in Lui si sono compiute tutte le profezie riguardo appunto il Messia. E è una cosa interessante che l'uomo, guardando Gesù, può capire come Messia la narrazione della storia che ha preceduto la sua incarnazione. Così possiamo capire dove è cominciata e dove è andata a finire. Si può, attraverso la storia si legge attraverso lui, la Bibbia si legge attraverso lui, su questo ci torneremo. Le scritture parlano di me, dice Gesù. Gesù è l'uomo e come tale ha mostrato il modello dell'uomo così come è stato concepito nella mente di Dio. Guardando Gesù non soltanto noi vediamo il Padre, ma vediamo l'uomo. Capite? Noi guardando Gesù vediamo l'uomo così come Dio ha concepito, come Dio vuole che sia. Gesù è il Maestro e come tale ha impartito delle chiare lezioni su come essere secondo il pensiero di Dio. Sappiamo qual è il comportamento che a Dio piace, qual è il sentiero del quale dobbiamo camminare per essere uomini spiritualmente maturi. Gesù però, lo sappiamo, non ha insegnato soltanto con le parole. Tra i metodi usati da Gesù c'è appunto l'esempio. Prendete l'esempio, guardate me. C'è forse un insegnamento più efficace dell'esempio? Purtroppo no, devo dire purtroppo, perché molto spesso l'esempio che do non è dei migliori. Magari l'esempio che offro fosse conforme sempre alle parole che dico. Un esempio per essere imitato, però, deve essere ben conosciuto. Ed è per questo motivo che Giovanni afferma che per essere un discepolo, discepolo chi è? Discepolo è colui che aspira ad essere come il Maestro. Per essere discepolo di Gesù occorre averlo contemplato, quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato, che le nostre mani hanno toccato. Contemplare e guardare a lungo e attentamente. In altre parole, contemplare è fissare lo sguardo su Gesù. È l'autore della lettera agli Ebrei che ci dice, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Ma in che modo possiamo fissare lo sguardo su Gesù In che modo? In che modo possiamo contemplarlo? In che modo possiamo vederlo? La risposta è unanime: tramite la Bibbia, tramite la parola di Dio. È vero, ma, e io devo sempre mettersi ma, che qualche volta dà fastidio. Ma siamo sicuri? Siamo certi che quando leggiamo la Bibbia stiamo fissando lo sguardo su Gesù? Un episodio che ho appena accennato nei Vangeli deve farci riflettere. Gesù ha guarito un paralitico nella piscina di Betesda, poi spinge il paralitico a compiere un reato contro la legge. Prendi il tuo lettuccio e cammina. Questa è mansuetudine, eh? Questa è mansuetudine. I giudei, giustamente scandalizzati, non solo perché aveva guarito di sabato, ma perché aveva spinto il paralitico a commettere un reato religioso. Prendere il lettuccio e camminare. Per questo, dice il testo, i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Dicevo, giustamente scandalizzati, perché i giudei, non avendo compreso la reale natura di Gesù, non potevano non essere scandalizzati. Gesù stava bestemmiando, Gesù stava andando contro la Torah, chiaramente, in questo modo, presentandosi come uno con il Padre. In lui c'era una intollerabile, insopportabile arroganza. Ma c'è delle parole di Gesù in questo contesto che ho appena accennato e che vorrei rileggere. Voi investigate le scritture, voi giudei, bravi giudei che vi siete scandalizzati, ok? Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse la vita eterna. Esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per avere la vita eterna. Cosa dice Gesù? I giudei amavano le scritture e amavano investigarle, perché da essa, dalla loro prospettiva, poteva provenire la salvezza. Mi chiedo se anche noi qualche volta non riusciamo a scorgere nelle scritture il volto di Gesù. È sempre così. Insistiamo nel vedere il volto di Gesù. Le scritture parlano di me. Se siamo così impegnati a cercare nella parola elementi che avvalorano la nostra fede evangelica, la nostra sana dottrina, Gesù apparirà soltanto marginalmente. La mia conversione, ormai risale a 60 anni fa, era l'ambiente evangelico in quel periodo, per parecchi anni poi, era fortemente, decisamente, radicalmente, visceralmente anticattolico. E spesso si leggeva la Bibbia per trovare elementi che andavano contro la fede cattolica ed eravamo tutti contenti se riuscivamo a trovarli. Mi chiedo se, leggendo la Bibbia, cerchiamo prima di tutto e soprattutto di conoscere Gesù. Vedete, c'è qualche cosa di buono, sono riuscito a farlo anch'io in questi 60 anni. Ma c'è qualche cosa che rimarrà un elemento fondamentale nella mia vita di discepolo? La mia personale, costante ricerca di scoprire sempre più in maniera approfondita chi è Gesù. Ho presentato 53 trasmissioni radio, e poi 53 uno per ogni settimana, più per l'anno bisestile uno in più. In seguito sono diventati 53 articoli per la rivista Il Cristiano. Il titolo generale: Vieni a vedere Gesù. 53 articoli, questo articolo, vieni, era quasi una mania. Vieni a vedere Gesù, vieni a scoprire Gesù, vieni a conoscere Gesù. 53 episodi esaminati della vita del Maestro, in cui cerco di mettere in risalto il suo comportamento, come ha agito, come ha reagito, che cosa ha detto, che cosa non ha detto. Ripeto, questa ricerca rimarrà per me una delle cose più importanti della mia vita, perché mi ha dato la possibilità di conoscere in modo più approfondito il mio Maestro. Ma in che modo Gesù ha manifestato la sua mansuetudine? Prenderemo in esame alcuni momenti della sua vita. Gesù è l'unico uomo, che mi è dato di sapere, è l'unico uomo che ha avuto il privilegio di scegliere quando e dove nascere, perché era prima della sua nascita. Perciò il luogo dove nacque è stata una sua scelta. Gesù ha scelto di nascere lì. Così Luca racconta l'evento. Mentre erano là, a Betlemme, si compì per lei, per Maria, il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo primogenito, lo fa solo, coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. La mangiatoia evoca un luogo adatto ad animali. Certamente non a un re, al padrone dell'universo. Non dico che poteva magari scegliere una stanza nel palazzo di Erode, ma almeno una casetta, umile, piccola. No, una stalla, una mangiatoia. Gesù ha fatto questa scelta e facendo questa scelta ha dimostrato il suo carattere. Questa scelta del luogo dove nascere ha una sua motivazione: identificarsi con gli ultimi della terra. La mansuetudine, quando è correttamente vissuta, è un pugno nello stomaco al nostro orgoglio, alla nostra presunzione. Quell'orgoglio, quella presunzione, quella arroganza che sempre, almeno per me, io, voi siete più santi di me sicuramente, ma sento che di tanto questo orgoglio, questa arroganza, questa presunzione vogliono emergere, vogliono farsi sentire, vogliono farsi vedere. Questi pugni nello stomaco a tutto questo sono pugni salutari, anche se si fanno male. Ma riusciremo noi a lodare il Signore? Tra i motivi per cui lodare il Signore, metterci anche questo: ogni volta che riceviamo, che il nostro orgoglio riceve un pugno nello stomaco, grazie Signore. L'apostolo Paolo aveva capito, aveva riflettuto su questo argomento e ha detto: quando sono debole allora sono forte. Ma per avere questa consapevolezza della forza nella debolezza, quindi la forza della mansuetudine, se vogliamo, doveva esserci una scheggia nella carne, una scheggia che penetra il nostro io, non è mai piacevole. Paolo, lo sappiamo, non era caratterialmente mansueto, no, non lo era caratterialmente, tutt'altro, focoso, irruento, testardo, con pochi scrupoli e anche tanta presunzione. Vedete, delle volte ho pensato che il Signore ha permesso che sbagliassi affinché, una volta realizzato il mio errore, io fossi più umile, più mansueto, più gentile, più tollerante con gli altri. Anche i diversi momenti di sofferenza, e ne ho avuti, come sapete, di momenti di sofferenza fisica, sono serviti ad aumentare la consapevolezza della mia fragilità e hanno contribuito a rinforzare la mia mansuetudine, altrimenti molto scarsa. Luca racconta un altro episodio della vita di Gesù significativo, e siamo verso la fine. Nella vita di Gesù, di episodi in cui è sottolineata e che emerge la mansuetudine sono tanti, ne ho scelti questi. Luca racconta questo episodio. Gesù dice ai suoi discepoli: se qualcuno vi domanda perché lo slegate l'asinello, direte così: il Signore ne ha bisogno. Il Signore ne ha bisogno. E quelli che erano stati mandati partirono, trovavano tutto quello che aveva detto loro, mentre lo slegavano, e i padroni dissero: perché fate questo? E si risposero: il Signore ne ha bisogno. Gesù si sta preparando quello che doveva essere il suo momento di trionfo, l'entrata trionfale in Gerusalemme. Per un simile evento aveva bisogno di una cavalcatura, non poteva andarsi a piedi. Che trionfo sarebbe stato? Ma non aveva. Gesù non aveva un asinello, perché aveva scelto una vita nel bisogno, una vita nella precarietà. A qualcuno che desiderava seguirlo, Gesù ha rivolto queste parole piuttosto scoraggianti: le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Scegliere una vita nel bisogno. Scegliere uno stile di vita che non alimenta l'orgoglio, ma la mansuetudine, è un passo difficile ma importante per chi desidera far emergere questa virtù. Che cos'è che riteniamo più importante quando cerchiamo un lavoro? Penso sia l'esperienza di tutti. Per chi poi, per diversi motivi, si trova in una situazione di agiatezza, l'Apostolo Paolo propone questo stile di vita: tu hai, ma fai, vivi come se non avessi. Vivi come se tu non avessi. Anche questo atteggiamento non favorisce l'orgoglio, ma la mansuetudine. È solo più difficile del precedente. Come se non possedessero significa che non sei schiavo dei tuoi soldi, dei tuoi averi, del tuo alto tenore di vita. Non voglio certamente elevare la povertà a virtù spirituale, come se per essere maturi spiritualmente bisogna per forza essere poveri. No, ma una vita vissuta nella sobrietà, scegliere per vocazione una vita nel bisogno, esprime qualche cosa di molto importante. Gesù sta entrando in Gerusalemme e siamo ormai verso la fine dei suoi 3 anni di vita pubblica. E si dice: questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta, dite alla figlia di Sion: ecco il tuo re viene a te mansueto e montato sopra un'asina, un asinello puledro d'asina. Vedete, probabilmente anzi ne sono quasi convinto, non so se tu sei arrivato a queste conclusioni nel tuo scritto. Sono state anche queste scelte di umiltà, di vita nel bisogno, di precarietà, a impedire ai giudei di riconoscerlo come Messia. E impedire ai giudei di riconoscerlo quale re, figlio di Davide, del grande re Davide. È possibile che il grande re dei giudei doveva regnare sul mondo interno nascendo in una stalla? Dai, non è logico. Che facesse della povertà uno stile di vita, che non possedesse nemmeno un asinello e che alla fine non facesse nulla per impedire lo sbelleffo, la tortura, l'ignobile morte su un legno maledetto. Cosa dicono, dice, quelli che avevano capito tutto? Senti, dici di essere Messia? Scendi dalla croce, noi crederemo in te, dimostra la potenza, dimostra la forza. Non la mansuetudine, non andare al macello come una pecora muta. Non è quello che aspettiamo. Lo so per esperienza personale. Le scelte anche radicali che privilegiano una vita nell'umiltà non sono ben considerate anche tra i figli di Dio. Tollerate forse. Allora, arrivando alla conclusione, io sono sudato a marzo, voi? Che cosa farai per permettere la mansuetudine di prendere possesso della tua anima? Il tuo desiderio di essere più praeus è nella lista delle tue aspirazioni? Sei disposto a qualche rinuncia, se necessario, per essere più simile a Gesù? La mansuetudine non scende dal cielo come la pioggia, ha bisogno del tuo desiderio e di azioni adeguate. Lo dico senza ironia, senza così, lo dico semplicemente. Troppi arroganti hanno abitato nella casa del Signore, troppi presuntuosi hanno governato il popolo del Signore. Preghiamo come Chiesa che la mansuetudine possa emergere spontanea nel giardino di Dio.